L'invito è già stato rivolto a noi, dovremmo venire e Lui battezza con lo Spirito Santo e con la potenza. Non sono le persone che possono farlo, ma Lui che lo fa. E di questo siamo molto riconoscenti. Vorrei leggere una parola di Dio prima della preghiera, quello che Paolo dice, questo grande uomo di Dio nel suo tempo. Qui viene detto in Galati 1 dal versetto 1, alcuni versetti, Paolo, apostolo non da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. E tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Questa è una parola molto preziosa. E per noi credenti ogni parola di Dio è molto preziosa e ogni versetto che leggiamo è per noi così meraviglioso. E siamo quelli che credono a ogni parola. E quando Paolo, quest'uomo di Dio, dice che lui è un apostolo non nominato dagli uomini e non designato dagli uomini, ma per la volontà del Signore, allora possiamo crederci con tutto il cuore, perché è stato davvero così. Non lui ha fatto qualcosa di se stesso, ma sappiamo che tutto quello che è avvenuto con lui, come è avvenuto. Lui era un persecutore della Chiesa, ma per la volontà di Dio è avvenuto così. Fratelli e sorelle, e non solo se stesso, ma dice anche al versetto 2, io e i fratelli che sono, e tutti i fratelli che sono con me alla Chiesa della Galazia, manda i saluti. E poi dice, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Questa pace l'ha voluto per i credenti, questa pace con Dio. Abbiamo bisogno della pace di Dio, cari fratelli e sorelle, cari amici. In questi giorni dobbiamo avere questa pace con Dio. Se non abbiamo questa pace da parte di Dio, abbiamo l'opposto, la discordia, la malvagità. E questo non viene da Dio, ma dal maligno, perché è Lui la fonte della discordia fin dall'inizio. Ma Dio è colui che dà la pace. E Paolo, un uomo potente di Dio, non pronunciò parole vuote, ma parlò per mezzo dello Spirito e ha trasmesso ai credenti questi saluti a coloro che erano con loro. E anche noi possiamo dire la stessa cosa, noi che abbiamo trovato grazia da Dio. Auguriamo a tutti la pace, e ad ognuno la pace di Dio, e così, amen. Vale la pena di pensare alla pace con Dio. Se siamo operatori di pace, se la pace di Dio ha preso possesso del tuo e del mio cuore, o se la discordia si è impadronita di noi. È una parola preziosa, una parola che deve toccare i nostri cuori, ma credo con tutto il cuore che la pace di Dio ha preso posto nei nostri cuori. L'ha fatto? Allora possiamo dire un vero amen. E allora siamo anche edificatori di pace. Non cerchiamo la pace, non vogliamo più, dove c'è discordia vogliamo allontanarci da questi luoghi, vogliamo fuggire e andare dove c'è la pace. Sappiamo che pace solo in Gesù, perdono solo in Lui, così canta un cantautore. Nessuno può produrre la pace. Siamo venuti in questi giorni dove la gente cerca la pace, grandi e piccoli, potenti, tutti vogliono la pace, ma nessuno è in grado di dare questo, nemmeno l'uno, e chi può essere, nemmeno il Papa è capace di portare la pace. Forse verrà l'ora in cui proclameranno pace, pace, pace e sicurezza, ma la Bibbia dice che la distruzione si abbatterà su di loro come le doglie a una donna incinta. È vero? Questo è così, lo dice la Bibbia, così, fratelli e sorelle, ma noi vogliamo dare la pace alle persone, non la pace della gente, vogliamo avere la pace di Dio, la pace del nostro Signore. Lui è la nostra pace. Paolo dice nel versetto 4, sicuramente me ne siete accorti, che Lui che si è dato per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, per salvarci dal mondo presente malvagio. Paolo già in quei giorni ha visto quello che tempo sarebbe, un'epoca malvagia, un mondo malvagio, ma lui dice il Signore è venuto per tirarci fuori, e possiamo dire anche lui, anche a noi ci ha tirati fuori con mano potente. Siamo molto riconoscenti per questo, e per questo anche questo pomeriggio vogliamo onorarlo, crederlo, adorarlo con fede, perché lui è degno di onorarlo, che abbiamo fiducia in lui e credere in lui con tutto il cuore. E noi continueremo ad ascoltare la parola di Dio. Adesso vogliamo alzarci e pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo insieme per questa riunione, per quest'ora, oggi pomeriggio, col tuo popolo che hai chiamato in questi giorni, e ancora oggi chiami, che veniamo a te. Tu vuoi battezzarci con lo Spirito e col fuoco, vuoi incontrarci, o Signore Dio fedele, vogliamo incontrarti nella tua gloria, nella tua bontà questo pomeriggio. Vieni dall'alto, Spirito del Signore, soffia nel nostro mezzo. Non possiamo fare nulla da noi, e non vogliamo qualcosa fatto dagli uomini, ma vogliamo ascoltare, vedere la tua gloria e il tuo Spirito, riceverlo. Vogliamo ascoltare la tua parola e dire sì, amen. Ti chiedo, benedici i miei fratelli e le mie sorelle e tutti coloro che sono venuti per ascoltare la tua parola. Non avremmo altro motivo di andare da un'altra parte, ma abbiamo scelto questo posto, questo pomeriggio. Signore, benedici tutti dalla ricchezza della tua grazia, in particolare il nostro fratello che porterà la tua parola. Te lo chiedo, Signore, rafforzalo nello spirito, nell'anima, nel corpo. Oh mio Dio, e anche noi che magari siamo stanchi per il caldo del giorno, ma anche noi guardiamo a te, perché sappiamo che da te viene nuova benedizione e nuova pioggia. Alleluia, sia lodato il tuo meraviglioso e glorioso nome di Gesù. Noi abbiamo fiducia in te. Questo pomeriggio ci nutrirai con la manna, la tua manna, ci darai la vita. Alleluia al tuo glorioso nome di Gesù. Amen. Anch'io voglio dare il benvenuto a tutti voi nel nome prezioso del Signore. Crediamo che Dio ci benedirà. Dio è un Dio che benedice, ha benedetto dall'inizio. Lui disse ad Abramo: ti benedirò e tu sarai fonte di benedizione. e tutto il seme di Abramo, i figli della fede, i figli della promessa, sono benedetti da Dio a motivo delle promesse che il Signore ha fatto. E ancora di più, sono benedetti dall'adempimento delle promesse di Dio. Ci sono molte persone che hanno creduto alle promesse alla promessa che il Messia sarebbe venuto e sono passati oltre quando è arrivato. Così ci sono molte persone che credono che il Signore tornerà, ma non vedono la promessa che sta la promessa che precede la sua venuta e passano oltre. E per questo è così necessario ascoltare la parola dell'ora, ciò che Dio ha ordinato per questo tempo. Con questo non diventiamo mai popolari, non saremo mai riconosciuti in questo mondo. Ma la parola di Dio dice: chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Nello stesso capitolo credo che sono scritte anche queste parole che Paolo disse in quel tempo, qui in Galati 1. Se ricordo bene, Paolo ha espresso queste parole. Galati 1, versetto 10. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercasse ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Vediamo di cosa si tratta. Non si può piacere a Dio e agli uomini allo stesso tempo. Non si può fare la volontà di Dio e la propria volontà nello stesso tempo. Non si può operare la parola di Dio e la parola dell'uomo allo stesso tempo. Dobbiamo prendere la nostra decisione davanti al volto di Dio e prendere la decisione corretta per poter dire con Paolo, come scrive ai Romani: no, di certo, anzi sia Dio riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo. Può sembrare che sia tanto santo, può fingere così. E in una delle prediche che abbiamo appena tradotto dice il fratello Branham: non riuscivo a capire come Abramo, un grande profeta di Dio, potesse dire una bugia e dire al re Abimelech: Sara non è mia moglie, è mia sorella. E poi il fratello Branham dice, semplicemente riassumendo tutto questo, affinché Dio fosse riconosciuto giusto, i più grandi profeti in un modo o nell'altro, qui o là, doveva ergere qualche mancanza affinché solo Dio ergesse come impeccabile, santo e come l'unico che sia impeccabile e santo nella sua maestà. Chi siamo noi? Se Dio toglie da noi il suo respiro, il suo spirito, cosa rimane di noi? Non siamo altro che fango. E ci sono persone che non riescono a capire bene la parola dell'Ecclesiaste, lì è scritto realmente l'uomo è come un animale, e questa denominazione di cui non faccio volontariamente il nome, ma che è ben conosciuta in tutto il paese, prende questo versetto dell'Ecclesiaste e sapete cosa? L'uomo non credente, l'uomo senza Dio non ha fondamentalmente nulla di particolare con l'animale, non è più molto più che un animale. Peccato che fosse un essere umano, se poi è passato oltre a ciò che Dio aveva progettato per lui, allora avrebbe potuto pascolare con il bue nel pascolo, perché la fine sarà quasi la stessa, ma è molto diverso per le persone che sono diventate figlioli di Dio, persone che Dio ha resi immortali, che sono state trasformate da creature temporali in figli e figlie di Dio che vivranno per sempre, e noi possiamo annoverarci fra questi. Paolo, il grande uomo di Dio, dice: vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Vi mostro qui una foto di una grande riunione carismatica pentecostale tenuta a Strasburgo ieri domenica con David Duplessis, e tutti hanno una candela per indicare che la luce è venuta in loro in qualche modo, o che lo Spirito di Dio è sceso. Tutti hanno una candela, una grande folla, tutti hanno una candela in mano, e questa è la Pentecoste. Cari, quando i 120 erano riuniti, non è venuto un sacerdote per accendere una candela con il suo accendino, ma le persone riunite alla presenza di Dio erano riunite per sperimentare la promessa del Padre. E noi siamo qui non per accendere una candela, ma perché Dio accenda un fuoco, il suo fuoco, e si possa rivelare e possa diffondere il suo Spirito Santo. Il nostro Signore disse: io sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra, e che mi resta da desiderare se già è acceso. E nonostante dobbiamo stare attenti che i nostri occhi rimangano aperti, qui ci sono persone che trovano l'approvazione di tutte le religioni, l'approvazione dei dignitari. Qui è mostrato, qui avanti con la sua croce sul petto, il nostro Signore non portò nessuna croce sul petto, ha portato la croce, ha preso su di sé tutte le nostre colpe, è andato sulla croce che ha portato, ed è stato crocifisso sulla croce che ha portato per te e per me. Oh, come le persone hanno trasformato tutto questo in una forma esteriore senza capire il significato divino. Le due cose vanno parallele. Ovunque si parla di Pentecoste, di Spirito Santo, in tutte le chiese, dovunque, anche nelle chiese libere e statali. Ma dov'è lo Spirito di Dio? Lo Spirito di Dio è lo Spirito della verità. E dove la parola della verità viene ascoltata e creduta, lo Spirito di Dio, lo Spirito di verità si rivela per rivelare la parola della verità alle persone. vado cercando forse, vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio. Sappiamo e conosciamo ancora in parte quanto possa essere disastroso quando una persona riceve onore, si sente così confermato nelle sue azioni, e quando viene il grande disastro è collegato alle sue azioni. Cari, oggi non siamo qui per onorare una persona, siamo qui riuniti oggi davanti al volto di Dio e abbiamo il diritto di ascoltare la parola di Dio e non la parola di un uomo, e che il Signore dia la sua benedizione a questo. Paolo viene qui alla conclusione e dice: se cercassi ancora di piacere agli uomini non sarei servo di Cristo. Non sarei servo di Cristo. Qui abbiamo la misura. Chiunque ha un carico spirituale porta nel suo cuore il desiderio di essere gradito da Dio, di essere gradito e trovare approvazione tra la gente, ha chiaramente espresso che non è un servitore di Cristo, anche se afferma di esserlo, se cerca l'approvazione degli uomini. Sapete, nella prima epistola, in capitolo 2 dell'Apocalisse, viene detto: hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli ma non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Nella lettera di Apocalisse 2, Paolo scrive ai Corinti: indossano la maschera di apostoli, ma sono apostoli bugiardi, perché non proclamano le cose originali apostoliche della parola di Dio. Quanto possiamo essere riconoscenti a Dio che ora ci sta riconducendo all'inizio, adesso alla fine, e che ci ha dato, per così dire, la bussola nella mano e attraverso la rivelazione della sua parola ci conduce in mezzo a tutte le onde, a tutto ciò che va sotto e sopra, per camminare e trovare il sentiero di Dio. Vogliamo leggere, analizzare alcuni passi biblici prima che ci prenderemo tempo per la preghiera. Dal profeta Zaccaria, capitolo 10, voglio leggere dal versetto 1. Chiedete al Signore la pioggia della stagione di primavera, della pioggia della prima e dell'ultima stagione. Il Signore che produce i lampi darà loro abbondanza di pioggia a ciascuno, per ogni erba nel campo. Qui vengono menzionate le due cose, le piogge di primavera e le piogge d'autunno. All'inizio, al tempo della semina, quando il Nuovo Testamento fu promulgato e la Chiesa fu istituita e le fu dato l'incarico di portarlo avanti, di portare il Vangelo di Gesù Cristo prima all'estremità della terra, Dio scese con la potenza dello Spirito Santo e riempì coloro che dovevano partecipare a questa proclamazione, a questa predica e alle benedizioni di Dio, qui ci vengono detto le due cose: chiedete al Signore la pioggia nel tempo della pioggia tardiva e nel tempo della prima pioggia. In quell'occasione erano insieme e pregarono per l'effusione dello Spirito Santo, e l'effusione dello Spirito Santo era la prima pioggia per la Chiesa all'inizio. L'effusione dello Spirito Santo sarà alla fine, quando verrà l'ultima pioggia nella Chiesa alla fine. E sapete bene che la pioggia ammorbidisce la terra. Non importa quanto la terra sia dura, se arriva una pioggia abbondante, tutto diventa morbido. Il terreno si può lavorare, dissodare e poi seminare. Cari, Dio si affatica molto per noi, vuole lavorare il terreno del tuo e del mio cuore, e Lui vuole piantare il suo seme nel tuo e nel mio cuore, affinché possa esserci una raccolta. Chiedete al Signore la pioggia nella stagione della prima e dell'ultima pioggia. In quell'occasione, in quel tempo, i nostri fratelli e le nostre sorelle erano riuniti insieme e pregavano per la pioggia di primavera, per l'effusione dello Spirito Santo. In questo tempo veniamo tutti, i fratelli e le sorelle si riuniscono insieme per chiedere questa pioggia di benedizione nel tempo della pioggia d'autunno. Io penso che non siamo contenti con ciò che abbiamo ricevuto fino adesso e non vogliamo essere ingannati quando il Signore tornerà e ci troverà con una candela accesa, ma vogliamo essere riempiti di Spirito Santo e andare avanti verso di Lui, verso la venuta del Signore. Vogliamo leggere dal profeta Isaia, che ha profetizzato, ha predetto tutto la storia della salvezza in anticipo. Isaia 44, versetto 1. Ora ascolta Giacobbe, mio servo, o Israele che io ho scelto. Così parla il Signore, che ti ha fatto, che ti ha formato fin dal seno materno, colui che ti soccorre. Non temere, Giacobbe, mio servo, o Yesurun che io ho scelto. Io infatti spanderò le acque sul suolo assetato e i ruscelli sull'arida terra. Spanderò il mio spirito sulla tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi rampolli. Essi germoglieranno come in mezzo all'erba, come salici in riva a correnti d'acqua. Non è una parola meravigliosa? All'inizio, a motivo del patto che Dio aveva stretto con Israele, le promesse erano connesse e legate al nome di Israele, erano collegate con Israele. Paolo lo spiega in Romani capitolo 9, ma queste promesse attraverso Gesù Cristo sono state promesse per tutti i popoli, lingue e nazioni, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, perché così sta scritto che il Signore si è scelto un popolo fra tutti i popoli sotto il cielo, e ci sarà una schiera innumerevole davanti al trono di Dio, lavata nel sangue dell'agnello, redenta, acquistata, liberata, sigillata con lo Spirito Santo. E come qui viene detto, Dio stesso parla: io infatti spanderò le acque sul suolo setato e i ruscelli sull'arida terra, spanderò il mio spirito sulla tua discendenza. Attraverso Gesù Cristo, il nostro Signore, siamo diventati semi divini, seme divino, come tutti noi discendiamo da Adamo sulla terra, così tutti i figli di Dio discendono da Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che era il primogenito fra molti fratelli. E noi saremo come Lui in quel giorno, così come io faccio piovere sulla terra asciutta e faccio cadere le inondazioni sulla terra secca, così effonderò il mio spirito sui vostri figli. Ieri abbiamo letto la meravigliosa parola del capitolo 3 di Gioele. Qui viene detto così, dice il Signore: dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito su ogni carne. Abbiamo bisogno di una nuova, potente, biblica effusione dello Spirito Santo, dove non si scuotono le teste, ma dove i cuori sono commossi e riempiti. Una cosa in cui una persona non ha più bisogno di avere aiuto, ma che Dio risolve la cosa Lui stesso, come desideriamo di vedere l'ultima parte, di vedere di nuovo gli Atti degli Apostoli come sono stati all'inizio. E se conosciamo sufficientemente la parola di Dio, allora sappiamo che è scritto: la gloria di questa casa sarà più grande di quella della casa precedente. Dio parla, Dio dice: vi restituirò tutti gli anni che avete perso o che dove avete avuto delle perdite. E quando Dio restaurisce, allora lo fa in abbondanza, perlomeno quanto è andato perduto. Se mi hanno rubato 5.000 marchi o franchi svizzeri, e io vi direi che mi sono stati restituite, allora sapete esattamente quello che era andato perduto è stato rimborsato, mi è stato restituito. Cari, le stesse verità apostoliche, la stessa parola di Dio rivelata, sì, la presenza vivente di Dio sta tornando alla Chiesa del Signore in questi ultimi giorni. E noi siamo figli, come figli di, come figlioli di Dio, abbiamo il compito di chiedere a Dio la pioggia nel tempo dell'ultima pioggia. Non possiamo metterci le mani in tasca e dire sì, tutto andrà bene. Oggi vi chiedo, come pregò Elia dopo 3 anni e mezzo di siccità, quando doveva arrivare la pioggia. La Bibbia dice che mise la testa fra le ginocchia. Non so come ha potuto farlo, ma era completamente piegato, aveva lottato, supplicato a Dio di mandare la pioggia. Finché andiamo indifferente, viviamo indifferentemente, non avverrà. Dobbiamo essere presi e vedere la necessità di ricevere la promessa di quello che Dio ha detto. Se viviamo solo col pensiero sì, in qualche modo succederà, allora non avverrà tanto. Ma quando diciamo: Signore, tu ci hai comandato di pregare nel tempo della pioggia d'autunno, il tempo dell'ultima pioggia, ci hai detto che come l'acqua viene versata sulla terra asciutta, così io verserò il mio spirito sui vostri figlioli. Cari, il battesimo dello Spirito Santo fa parte del diventare credenti. I credenti devono riceverlo. Nel cristianesimo primitivo non c'era un solo credente che non avesse ricevuto lo Spirito Santo. E quando Paolo giunse a Efeso e vi trovò 12 fratelli che si definivano credenti, pose loro la prima domanda dicendo: avete ricevuto lo Spirito Santo quando credeste? Nell'introduzione, nella parola di introduzione, abbiamo ascoltato che non era un uomo nominato dagli uomini, che era stabilito dagli uomini, ma era stato ordinato da Dio per predicare il Vangelo, non per piacere agli uomini, ma per tirare fuori delle persone attraverso la predicazione, e che queste persone potevano ricevere il compiacimento di Dio. E credo che questo è il compito nel messaggio del tempo della fine: non per piacere agli uomini, ma per trasformare le persone e fare di queste persone che piacciono a Dio persone in cui possa riposare il compiacimento di Dio. E di Enoch viene detto è stato rapito perché aveva la testimonianza che Dio si era compiaciuto in lui. Lui era il 7° dopo Adamo. Così è scritto: come un'immagine perfetta, che alla fine della 7ª epoca della Chiesa ci saranno nella terra delle persone su cui riposa il compiacimento di Dio, e non vedranno la morte, ma sperimenteranno la trasformazione e saranno rapite. Tale persone vuole fare in questi tempi di noi, di me e di te, noi miseri uomini, e diciamo: oh Dio, quanto grande sei tu, quanto è meravigliosa e incomprensibile la tua grazia. Gli uomini che Dio ha mandato non avevano scelto. Giovanni Battista non poteva piacere agli uomini, a prescindere da ciò che suo padre Zaccaria può aver detto o pensato. Era un uomo inviato da Dio con un messaggio per preparare il popolo e condurlo al Signore. E così è stato con il fratello Branham. Non possiamo negare ciò che Dio ha fatto. Chi pretende questo da noi, possiamo dirgli che così non va. Ancora oggi sono convinto che quelli che hanno inventato il sottomarino sicuramente hanno pensato a Giona, al fatto che questo pesce potesse avere abbastanza ossigeno. Che cos'era? Voleva fuggire, ma Dio non si allontanò da lui, scese in fondo al mare. Poi è scritto che volse di nuovo gli occhi a Gerusalemme e guardò verso il Tempio, dove Dio era sceso nella sua gloria. La Bibbia dice che Dio ascoltò Giona e ordinò al pesce di portarlo a terra. Chi può fuggire dalla sua presenza? Chi può opporsi alla sua volontà? Cari, abbiamo a che fare con l'ultimo parlare di Dio. Abbiamo a che fare con la fine del tempo della fine. Siamo qui riuniti davanti a Dio affinché questo ci diventa qualcosa di molto sacro e per invocare il nome del Signore affinché la sua benedizione possa venire su di noi. Poi dice ancora in profeta Isaia capitolo 45 a partire dal versetto 8: cieli stillate dall'alto, le nuvole facciano piovere la giustizia, si apra la terra e sia feconda di salvezza, faccia gesmogliare la giustizia al tempo stesso. Io il Signore creo tutto questo. Che meravigliosa promessa di Dio, cieli stillate dall'alto, le nuvole facciano piovere la giustizia. Nel profeta Zaccaria leggiamo che Dio crea la pioggia di primavera e la pioggia d'autunno, e che le nuvole così come le nuvole terrene estraggono dal grande mare l'acqua e le riversano sulla terra in modo che vengano inondazioni naturali, così Dio vuole che ci rendiamo conto che i torrenti scendono dalla fonte eterna della salvezza, dalle acque di Dio. Dio vuole riversare il suo spirito su ogni carne. E pensiamo alle parole del nostro Signore Salvatore nel 7° capitolo del Vangelo di Giovanni, a noi molto conosciuto. Qui il Signore Gesù dice, Giovanni 7, dal versetto 39, forse già incominciamo dal versetto 37. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto le Scritture, fiumi d'acqua viva scorgeranno dal suo seno. disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avevano creduto. Lo spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Amati, qui il Signore alzò la voce e disse: non il primo giorno, il secondo, ma l'ultimo. Cosa ha sottolineato? Lui alzò la sua voce l'ultimo giorno e disse: che cosa ha sottolineato, cosa ha messo in risalto? L'effusione dello Spirito Santo, i fiumi d'acqua viva che devono sgorgare da coloro che sono venuti alla fede in Lui. Se crediamo che Gesù ha pronunciato le parole e le ha anche adempiute ai credenti dell'inizio, non possiamo credere che le adempierà ai credenti nel tempo della fine? Lui ha dato la promessa per la nostra salvezza e ci ha salvato. Sia lodato il suo nome. Ha dato la promessa del perdono dei nostri peccati e ha perdonato i nostri peccati. Lui ha predetto la sua risurrezione ed è risorto il terzo giorno. E poi ordinò ai suoi discepoli di non allontanarsi da Gerusalemme finché non fossero stati rivestiti di potenza dall'alto. Sono rimasti lì e si sono stati fermi sulla promessa di Dio al momento della pioggia iniziale. I cieli si sono aperti e le benedizioni sono venute, sono riversate come torrenti su di loro. Credo che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Credo che Dio possa farci vivere oggi la Pentecoste, e non una Pentecoste come nel 1982, come la gente lo celebrano, ma una Pentecoste del primo cristianesimo che può portarci a una nuova vita con la forza, ci può dare forza per il servizio. Dio vuole che crediamo oggi e allora vedremo la gloria di Dio. Allora dovremo vedere la gloria di Dio. Qui ci viene detto dal nostro Signore: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva scorgeranno dal suo seno. E l'unica spiegazione che ci viene data è: ma disse questo dello Spirito che i credenti avrebbero ricevuto, che i credenti avrebbero ricevuto. Noi siamo diventati credenti per la grazia del nostro Dio, non credenti a una denominazione, a una direzione religiosa, ma credente a Gesù Cristo, il Figlio di Dio, credenti al nostro Signore Salvatore Redentore. E inoltre abbiamo la parola e le promesse per questo tempo, le abbiamo accettate. Paolo scrive una parola meravigliosa agli Efesini. Nel capitolo 1 leggiamo il versetto 12. Efesini capitolo 1 dal versetto 12. Per essere a lode della sua gloria, noi che per i primi abbiamo sperato in Cristo. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Queste verità bibliche e quello che è avvenuto nella storia della salvezza sono riassunti. Siamo redenti attraverso il sangue dell'agnello, abbiamo ricevuto il perdono dei nostri peccati e delle nostre colpe, abbiamo ascoltato la parola della verità, il Vangelo della nostra salvezza, siamo giunti alla fede, siamo stati e saremo sigillati dallo Spirito Santo promesso. Cari, questa è qui è la grande differenza fra tutti i movimenti religiosi, e noi non vogliamo citarli per nome. Nessuno deve pensare che siamo qui per criticare gli altri. Se volessimo criticare, troveremo in noi stessi abbastanza da criticare. Ma noi siamo qui per ordinare le cose divine in modo divino e per mostrare al popolo di Dio quello che sta accadendo in questo tempo. Molti sono unti con lo Spirito Santo, hanno doni, si rallegrano, sono contenti e ognuno va avanti per la sua strada, per la sua direzione. Tutti tornano da dove sono venuti. In questo tempo c'è un grande movimento in tutte le chiese, anche in tutte le chiese libere in questo tempo, e la gente ne parla ovunque. E di recente perfino si può leggere nei giornali della capitale dell'America, Billy Graham e alcune altre personalità hanno detto questo e quello. Noi, cari, abbiamo imparato una cosa, non a dire questo e quello, ma ad ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese. E lo Spirito non parla dall'interno, non a memoria, ma non al di fuori delle scritture, ma all'interno della scrittura. Non parla dall'esterno, ma dall'interno. Attraverso le scritture tutte le cose ci vengono rivelate in modo meraviglioso. Non basta quindi di seguire un movimento religioso, perché ci saranno migliaia e migliaia in tutto il mondo. Sì, si può andare nei milioni. Tutti dal carisma di questo tempo viene trasportato. Tutti possono continuare come hanno fatto adesso, finché riescono a pronunciare alcuni suoni o parole, da con la loro labbra che loro stessi non capiscono e che gli altri nemmeno. Allora tutto è in ordine, ma in Dio non va bene affatto quello che fanno gli uomini. In Dio è solo in ordine ciò che Lui stesso fa attraverso la Sua parola e il Suo Spirito. Se noi abbiamo compreso questo nella fede, allora riconosciamo perché il messaggero degli ultimi giorni era al di fuori di tutte le organizzazioni e dominazioni, cioè per chiamare i figli di Dio da ogni luogo. Se io stesso entro in qualcosa e ne faccio parte, come posso chiamare gli altri ad uscirne? Cari, vi faccio qualche esempio per farvi capire cosa voglio dire. Se Martin Lutero, se Johannes Hus, se Zwingli, chiunque ne siano stati, se Schwenkfeld, Modenson, chiunque siano stati, se fossero rimasti dove erano, allora non gli sarebbe stato di aiuto né per loro né per gli altri. Lì Dio li ha chiamati fuori, sono diventati impopolari. La maledizione degli uomini è venuta su di loro, ma la benedizione di Dio è venuta su di loro. E la scrittura dice: ciò che Dio ha benedetto rimane benedetto. Biliam non voleva forse maledire il popolo di Israele, era un dignitario religioso, era un arcivescovo e pensava di avere il diritto di dire qualcosa. Naturalmente, nella pia affermazione, solo quello che il Signore mi dirà, si può essere così pi da dire a se stessi: io sono la voce di Dio sulla terra, parlo e agisco al posto di Dio. Si potrebbe anche dire: sono il rappresentante di Gesù Cristo qui sulla terra. Si può dire qualunque cosa e poi pronunziare una maledizione su persone che sono state salvate da Dio, hanno riconosciuto la parola della verità e sono uscite fuori, e Dio ha acceso un nuovo fuoco. E cosa è avvenuto dopo un po' di tempo? Tutto si raffreddò e Dio pose la sua mano su un Wesley, su un Wilfield e su Whitefield e su altri che furono usati da Dio in modo speciale in quel tempo. Se questi uomini fossero rimasti dove erano, non avrebbero potuto chiamare nessuno e condurlo a Dio. Dio chiama i suoi servi li chiama fuori e poi li invia con un messaggio per chiamare fuori coloro che sono destinati ad ascoltare la voce di Dio. E non si tratta di sapere a quale chiesa apparteniamo, a quale comunità o congregazione, o a quale chiesa, ma piuttosto di ascoltare la voce di Dio e di lasciarci edificare come Chiesa del Dio vivente in questi ultimi giorni. Oggi può essere un grande privilegio di poter dire: io sono questo e io sono quello. Oggi le persone sono ben viste se appartengono alla grande chiesa, hanno sono ben viste. Un grande ben visto, e se appartengono a una piccola hanno un poco prestigio, ma chi è completamente dalla parte di Dio e segue Gesù non non è ben visto affatto, perde tutto e vince tutto. Alleluia. Se non possiamo perdere tutto, non potremo mai vincere tutto. Cari, per la grazia del nostro Dio, ci siamo resi conto in che tempo grave viviamo, stiamo vivendo, e che Dio ci sta parlando a noi e a molti altri, ci parla in modo molto serio. Dobbiamo essere in grado di morire a noi stessi per vivere con Gesù. All'inizio lo Spirito Santo cadde, lo stesso Spirito cadrà alla fine. Prima del rapimento della Chiesa di Gesù Cristo, l'ultimo membro del suo corpo sarà riempito di Spirito Santo. Perché questa potenza di Dio, la potenza dello Spirito Santo, deve aver preso dimora nei nostri corpi mortali per poterli trasformare e rapirli e prenderli in alto. Credo che Dio per grazia lo farà. Lasciatemi rivolgervi ancora una parola dalla lettera ai Colossesi, dal capitolo 2, versetto 9-10. Il nono descrive Gesù Cristo e il decimo descrive la Chiesa. Leggiamo questi due versetti. Perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potestà. Non solo l'intera pienezza della divinità ha preso dimora in Lui nella sua carne, ma l'intera pienezza della divinità è scesa. Ma l'intera pienezza della divinità è scesa sulla terra con Lui. Dio era in Cristo e ora noi siamo in Cristo e possediamo tutta la pienezza della divinità in Lui. Lui possiede noi e noi possediamo tutto ciò che gli appartiene. Non è meraviglioso? Oh, se possiamo credere, possiamo dormire, ma non adesso. E sono convinto che oggi Dio ci benedirà con forza. Ma deve esserci il fuoco. Non nel nostro sedile, ma nel nostro cuore. E questo fuoco di Dio è presente oggi. Ne abbiamo già parlato ieri a Zurigo, quando Dio stava per condurre il popolo di Israele fuori dall'Egitto, apparve a Mosè nella colonna di fuoco nel cespuglio. Nel cespuglio spinoso, e se seguite questa storia fino a Genesi e poi al tempo di Gideone, quando fu scelto, in Genesi 3 viene detto: esso ti produrrà spine e rove. Era un segno della maledizione. Spine e cardi e porterà. E poi il meglio è come un cespuglio di spine. E cosa portò Gesù nel suo capo quando ha dovuto dare il suo sangue e la sua vita sulla croce del Golgota per te e per me? Non un rosaio, ma una corona, non una corona di rose, ma una corona di spine. Le rose sono vicine alle spine, ma prima che le rose possano venire dovevano nascere le spine. E lui ha preso tutta la maledizione su di lui e ci ha riscattato affinché fossimo sottratti dalla perdizione, avessimo la vita eterna. In quel tempo, quando Dio apparve a Mosè, non in un albero meraviglioso e bello, non in un bel mazzo di fiori dal profumo meraviglioso, non in qualche pianta che noi definiremmo bella e piacevole, ma con delle spine, con il fuoco santo di Dio, come se volesse dire: io sono un fuoco consumante, davanti a me tutta la terra è maledetta come queste spine, ma io sono venuto a riscattare il mio popolo, perché ho visto la sua miseria e ho ascoltato il suo grido. Sono venuto per condurli fuori con mano potente. Lì è apparso nel cespuglio di spine per guidare il popolo dell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento questa corona di spine fu posta sul suo capo. E lì ha dato il suo sangue e la sua vita per la Chiesa dei primogeniti, per la schiera santa che un giorno vedrà il suo volto, il volto di Dio. E tu e io possiamo gridare come ha gridato il profeta Isaia: io sono un uomo dalle labbra impure, abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Ma poi un angelo prese un carbone incandescente dall'altare, gli toccò le labbra e disse: ora sei puro. Poi pensiamo a quello che è avvenuto all'alto solaio. Le apparvero lingue divise dal fuoco, dalle loro labbra uscivano parole che proclamavano le grandi opere di Dio. Le persone sono state toccate dallo Spirito di Dio e non riflettevano con la loro testa, ma credettero col loro cuore e furono salvate. E Dio aggiungeva alla Chiesa, credo che Dio aggiunga ancora alla Chiesa. In una Chiesa possiamo chiamare molte persone, se abbiamo abbastanza conoscenza, forse riusciamo anche di parlare a qualcuno e di farle entrare. Lasciatemi dire oggi questo non basta a nessuno. Tu e io possiamo parlare alle persone, possiamo invitarle, e in effetti questo è il nostro compito. Ma quando si trovano sotto il suono della parola di Dio, allora Dio parla a loro, si rivolge a loro. E poi la sua parola entra nelle loro midolla, nelle loro ossa, nel loro cuore, nella loro anima. E credo che Dio abbia fatto così oggi con noi. La sua parola mi è penetrata. Com'è meraviglioso, come sono meravigliose le immagini dell'Antico Testamento. Quanto è meravigliosa È meravigliosa la presentazione del consiglio di salvezza del nostro Dio, e noi viviamo alla fine e vedremo il compimento di ciò che Dio ha iniziato in quel tempo. Oggi in questo luogo vorremmo noi tutti, voglio io e noi tutti, vogliamo avere un nuovo incontro col nostro Dio. Credete che Dio ce lo darà? Credete che Dio risponda alle nostre preghiere? Non dite, l'ho chiesto tante volte, non è successo nulla. Cosa è successo al profeta Elia? Ha pregato una volta e non è successo nulla. La seconda volta non è successo nulla. E Geasi torna indietro e dice ogni volta non vedo ancora nulla. E poi il profeta parla. Ecco una nuvoletta grossa come la palma della mano che sale dal mare. In un batter d'occhio il cielo è stato coperto da questa piccola nuvola. Allora Elia ordinò, sali e di ad Acab, attacca i cavalli al carro e scendi perché la pioggia non ti ferma, perché ascolto già che viene la pioggia. Cara, abbiamo ascoltato il messaggio di Elia che ha riportato il cuore dei figli di Dio a quello dei padri apostolici. Abbiamo sentito la promessa dell'ultima pioggia. Ci crediamo con tutto il cuore e sappiamo che Dio adempirà la sua promessa. Sia benedetto e lodato il suo nome. Quanti vogliono mettere la loro lingua al servizio di Dio nel vostro cuore? Deve essere una cosa già conclusa, perché nel momento in cui il fuoco di Dio tocca la nostra lingua, ogni discorso è finito, tutto finisce. In quel momento abbiamo solo un compito, e consiste nel proclamare le grandi opere del nostro Dio. Oggi c'è una confusione senza speranza. Molti dicono di avere lo Spirito Santo e parlano in lingue e dicono ogni sorta di cose impossibile e possibile insieme, così da poter far perdere la vista e l'udito, e nessuno diventa credente come risultato. All'inizio era diverso, il popolo di Dio è stato posto, guidato sotto la guida dello Spirito Santo, diventavano nuove persone, ricevevano un nuovo compito, e il loro compito era quello di dire ciò che Dio aveva fatto per loro. E gli increduli allora riflettono e dicono: tutti questi che parlano non sono Galilei, come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? Che cos'era? Lo Spirito Santo venne sulla Chiesa, lo Spirito Santo venne su tutti i 120. Non su 118, 119, su 120, su tutti quelli che erano riuniti lì. Credo in un'effusione dello Spirito Santo su tutto il popolo di Dio, dal primo all'ultimo. Invia la pioggia al momento dell'ultima pioggia, della pioggia d'autunno. Questo è il tempo dell'ultima pioggia. Dio vuole benedire così come all'inizio così alla fine, crediamo con tutto il cuore e lo riceveremo, perché ciò che Lui ha promesso certamente lo compirà. Lo crediamo con tutto il cuore oggi, nel nome di Gesù. Amen, amen. Alziamoci, chiniamo ora il capo, rimaniamo in preghiera davanti a Dio. Lo scopo principale della predicazione del Vangelo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, è quello di chiamare i perduti a trovare la salvezza e a ricevere la vita eterna attraverso la fede in Gesù Cristo. Mentre tutti noi chiniamo il capo e chiudiamo gli occhi, lasciatemi chiedere se c'è qualcuno qui oggi che vuole consacrare la sua vita a Dio. Il Signore chiama, vi chiama, cari cuori. Non c'è un'altra via, non c'è un'altra porta, un'altra verità. Gesù Cristo vi chiama oggi. Gesù Cristo ti chiama, ascolta e segui la sua chiamata. Mentre noi tutti preghiamo, vorrei chiedere a coloro se avete il coraggio di alzare brevemente la mano e di riabbassarla in modo che possiamo vedere chi è pronto a consacrare la sua vita a Dio. Dio ti benedica, cara sorella. Ti chiamo sorella di proposito perché credo che il Signore ti abbia salvato. Dio ti benedica, fratello, qui alla mia sinistra. Dio ti benedica qui alla mia destra. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Lode e ringraziamento al Signore. Molti ringrazieranno nell'eternità per coloro, per la bocca dei quali Dio li ha chiamati alla salvezza per la fede in Gesù Cristo. Non si tratta di una persona, ma della chiamata divina. Caro cuore, un giorno l'ultima opportunità finirà. Quando arriva l'ultima ora, l'ultimo minuto viene. E allora, amico, dove passerai l'eternità? Cosa direte allora? C'è qualcun altro che desidera alzare la mano e testimoniare così di aver consacrato la propria vita a Dio? Che il Signore vi benedica tutti. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio con tutto il cuore per la tua preziosa e santa parola, per la grande per la grande offerta di grazia che ci hai dato in Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Ti chiedo di salvare ogni anima, di liberare ogni spirito, di perdonare ogni peccato e ogni trasgressione. Benedici tutti coloro che hanno alzato la mano, il cui cuore batte per te, chiama gli ultimi in modo che il numero sia completo e possiamo e tu possa tornare. Ti ringrazio per la tua santa e preziosa parola. Amato Signore, ora preghiamo per tutti. E vogliamo pregare tutti insieme per una nuova effusione dello Spirito Santo, del tuo Spirito Santo. E ti supplichiamo che tu mandi l'ultima pioggia e crediamo che tu l'hai già fatto in modo che possa scendere come hai mandato la prima pioggia, così manderai l'ultima. Così certamente hai avuto una chiesa all'inizio, avrai sicuramente anche una chiesa alla fine. Ti ringraziamo, ti lodiamo, ti onoriamo. Signore fedele, anche adesso sei potentemente presente, il tuo spirito regna e opera in mezzo a noi. La tua parola non torna a vuoto, ma realizza ciò per cui l'hai mandata. Realizza ciò per cui l'hai mandata. Guarisci i malati. Testimoniati come il risorto, come lo stesso Gesù Cristo di Nazareth, a cui è stata data ogni autorità in cielo e nella terra. Signore, tu sei nel cielo, noi siamo sulla terra. Manifesta la tua potenza qui sulla terra, in mezzo alla tua Chiesa, a onore e lode del tuo nome meraviglioso e santo. Grazie per averlo fatto. Nel santo nome di Gesù. Alleluia, alleluia. Lode e onore al nostro Dio. Amen.